Questa puntata non arriva dall'aldilà come pare dalla voce che sentite, ho solo mal di gola ed è stata registrata con una settimana di anticipo rispetto alla sua uscita, perché il fine settimana appena passato per voi sono stato ospite al Linux Day di Pordenone e non ho avuto modo di registrarla e pubblicarla dal mio ritorno a lunedì mattina. Registrarla in treno non sarebbe stata una buona idea. Buon ascolto e ci sentiamo, spero resuscitato, la prossima settimana. La storia è vecchiotta, se ne parlò parecchio nel 2023, persino in TV, in un servizio delle Iene, che io non guardo, io proprio non guardo la televisione. Mi fecero vedere una registrazione dove andarono a bussare alle porte di un'azienda dicendo loro che tutte le loro telecamere di sicurezza erano facilmente raggiungibili su internet e l'azienda le cacciò via in malo modo, senza comprendere la portata del problema. Un po' come quando vedo la gente che sblocca il telefono senza PIN, impronta o sblocco con la faccia, mi permetto di dire che non è proprio il massimo della sicurezza visto tutto quello che c'è nel telefono e vengo sistematicamente mandato a quel paese, non lo faccio con gli sconosciuti ovviamente. La questione delle telecamere di sicurezza esposte senza protezione alcuna è tornata alla ribalta qualche tempo fa dopo che si è scoperto che erano pubbliche quelle di un noto conduttore TV a casa sua. Magari è il caso di fare un ripasso sulla sicurezza dei nostri dispositivi e delle nostre reti. Non fa mai male e qualcuno, sentendo nuovamente cosa è bene fare, si alza e lo fa. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori che rimarranno sconosciuti fino alla settimana prossima per i motivi che vi ho detto a inizio puntata. Se volete donare per ascoltare la puntata extra di ottobre avete ancora un po' di tempo, bastano solo 3 euro. Potreste persino pensare a un piccolo abbonamento. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Se preferite i social, su Blue Sky sono francesco.tucci.com, su Mastodon sono cesco_78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Non ho altri social. Se preferite la mail potete scrivere a pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre se siete educati. Il metodo migliore è iscriversi e usare il gruppo Slack attivo durante tutta la settimana dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Lo trovate al link pilloledibitcol.primadelit/slack. Mi raccomando, all'ingresso vi sarà chiesto di compilare un rapido modulo per presentarvi e per confermare di aver letto il regolamento. Non spaventatevi. Inutile ripeterlo, credevo, e invece serve. Ogni dispositivo o sistema digitale, se connesso, in certi casi anche se non connesso, va protetto. Esattamente come siamo abituati a chiudere la porta di casa e l'automobile quando ci allontaniamo. Le auto nuove adesso ti avvisano via app se non hai chiuso le portiere. Un po' di ansia in meno, o forse anche un po' di ansia in più. Dipende da che lato la state guardando. Tutte le cose che ci passano per le mani, che colleghiamo a una rete con un filo o senza, che accendiamo, configuriamo, alle quali accediamo da remoto tramite un'app, tutti i sistemi che contengono qualche cosa di nostro, i soldi, i dati, degli oggetti, tutto, va tutto protetto e va protetto bene, perché c'è gente in giro che non fa altro che pensare metodi per fare soldi sulle spalle e sulle tasche di chi non sta attento. E bisogna imparare a stare attenti, prima solo quando si andava nei luoghi pubblici affollati, adesso anche quando si sta tranquilli a casa propria. E si deve fare anche se le cose ci sembrano difficili. Se sono troppo difficili per noi è necessario chiedere aiuto. Tutto quello che facciamo per semplificare qualcosa che impatta sulla sicurezza ci espone a un rischio. Allacciare la cintura di sicurezza in auto è noioso. C'è gente che, per evitare il cicalino, la lascia attaccata e ci si siede sopra. È comodo fino a quando, a causa di un incidente, l'airbag non sfonda la faccia e poi vi trovano a 100 metri dal luogo dell'impatto perché siete stati catapultati fuori. e forse potete ancora raccontarlo se siete vivi, chi lo sa. La stessa cosa vale per i dispositivi tecnologici. Compriamo le telecamere, ci scoccia cambiare la password di default o è noioso e dispendioso chiamare qualcuno che ci aiuti a fare un lavoro fatto per bene. Ed ecco che ci si trova con i video di casa propria su YouTube prima e sui telegiornali dopo. Ci sono dei siti dove è possibile da molti anni accedere a decine di migliaia di sistemi lasciati ad accesso pubblico, telecamere, computer, pannelli di controllo, di centraline di ogni tipo, di tutto. E non perché ci sono hacker che passano la notte a cercarli, ci sono dei bot automatici che scandagliano la rete, trovano una porta aperta, verificano il protocollo, testano l'accesso ed ecco che hanno trovato un sistema vulnerabile. Un po' come se qualcuno passasse vicino a ogni auto parcheggiata e cercasse di aprirla. Quella non chiusa finisce su un sito, a quell'indirizzo c'è una panda rossa che non è chiusa. Come ci si protegge da tutto questo? Alcune cose le ho già dette, altre forse saranno nuove. Iniziamo la lista delle cose fatte per bene. Usate un password manager. Usate una password lunga e diversa per ogni servizio che avete ovunque. Non serve che ve la ricordiate se la ricorda il password manager. Attivate l'autenticazione a due fattori per ogni servizio che la richiede, meglio di no con SMS, molto meglio con app, ancora meglio con chiavetta di autenticazione, se possibile usate le passkey. L'autenticazione a due fattori serve quando vi rubano la password, non quando la rubano al sito con il quale la state usando. Mettete la password a ogni vostro computer, anche quello che usate in casa, che poi lo portate in vacanza, lo attaccate alla wifi dell'hotel e qualcuno può entrare. Proteggete tutti i vostri dispositivi mobili con PIN di almeno 6 cifre e sblocco biometrico, mettete PIN seri. Non fatevi vedere se li sbloccate con PIN in pubblico. Sappiate come bloccare i dispositivi in fretta se ve li rubano dai vari siti dei vari produttori. Quando comprate un dispositivo da collegare in rete a casa, se una password di default, cambiatela con una vostra alla prima installazione. Non dite lo faccio dopo, che tanto poi non lo fate. Router, switch gestiti, access point, telecamere, sensori, NAS, ogni cosa. Mettete una password seria alla rete wifi e non datela a nessuno. Se volete dare la wifi ad amici e parenti, fate la rete guest. Se un dispositivo per essere raggiunto dall'esterno chiede di fare un intervento sul router nella sezione di port forwarding, non fatelo. Studiatevi Tailscale e usate quello. Oppure fatevi aiutare da qualcuno che ne sa per installare una VPN per accedere alle risorse di casa vostra. Se avete dei dispositivi che necessitano di un'app per essere gestiti, mettete password serie e autenticazione a due fattori sempre. Se sono dispositivi che gestite in più persone e poi per qualche motivo quelle persone non li devono gestire più, perché finisce l'anno accademico, perché vi lasciate con il compagno, la compagna, il marito, la moglie o altro, fate in modo che siano subito fuori dalla gestione. Se non ci riuscite, staccateli dalla corrente e dalla rete. Le telecamere di solito vanno accese solo quando in casa non c'è nessuno. Se c'è qualcuno vanno tenute spente. Questa regola non vale solo nella casa del Grande Fratello. Se sono telecamere di sicurezza è davvero poco utile, oltre che rischioso, metterle in posti sensibili della casa come in bagno e la camera da letto. Sì, l'ho detto, sembra stupido, ma c'è gente che lo fa. Se le usate per controllare qualcuno come bambini piccoli o parenti anziani, ricordatevi che hanno violato una marea di telecamere, anche se ben configurate. Hanno scoperto che alcune telecamere di controllo per bambini permettevano a sconosciuti di parlare con loro. Paura, eh? Comprate un router evoluto, le installate. Non permettete loro alle telecamere di accedere a internet con una regola specifica in uscita sul firewall e le controllate in modo diretto sul loro flusso video dalla rete di casa o via VPN. Niente app proprietaria. Sembra paranoico? Un po' lo è, però serve. Vi ricordo anche che uno dei più grandi attacchi di DOS della storia è avvenuto tramite telecamere esposte su internet che erano vulnerabili a causa di un bug software e una password di amministrazione non sostituibile nel firmware originale. Per questo mai fare port forwarding di nessun dispositivo verso l'esterno. Se mettete un sistema di videosorveglianza con DVR di qualsiasi tipo e l'installatore vi dice di pubblicare una porta per vederlo da ovunque, meglio di no, molto meglio una VPN. Se il ristoratore non lo fa, fatelo voi, cambiate la password. Nel mio lavoro passato ho girato molti negozi e piccoli supermercati, tutti con DVR, marche e modelli diversi, tutti con la porta standard con il port forwarding, tutti con la password di default mai cambiata. Riuscivo ad accedere perché alla mia domanda, la password delle telecamere qual è? La risposta era sempre, non lo so, cercavo su Google la marca del DVR e la parola chiave default password e ci prendevo sempre. E se l'installatore vi dice, ma tanto chi vuoi che scopra che sono proprio le tue telecamere, ditegli di lasciare la macchina aperta da ora in poi, tanto chi vuoi che se la porti via? Vediamo cosa vi risponde. Tutto questo che vi ho detto sembra paranoia, poi si scopre che i video finiscono sul mercato nero, sui social, in TV. No, non è proprio paranoia. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi. Ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di Aweb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Il tip di oggi non è tecnologico ma culturale. Quante volte in inglese avete letto una parola e vi siete chiesti come fosse la pronuncia corretta? Non è una cosa banale. Ho trovato un canale su YouTube che seguono in 25.000 persone, quindi magari lo conoscete già, dove Theo the Teach vi spiega come pronunciare le parole più terribili della lingua in inglese, versione britannica. Lo fa bene e in modo divertente. Vi lascio nelle note il link al suo canale e qua, appena finito il tip, uno dei suoi short solo in audio, spero che non si offenda.
Non è Worcestershire sauce, è Worcestershire sauce. Non è surf and turf, è surf and turf. Non è pulled pork, è pulled pork. Non riescono a pronunciare bruschetta, ma tu devi dire Worcestershire sauce.
Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o no, con una qualunque app di ascolto, vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!